Allora, cari fratelli, eccoci qua. Non vi posso dire buongiorno perché non è una bella giornata dal punto di vista climatico, ma può essere un bel giorno dal punto di vista del Signore, perché avremo delle informazioni, avremo la parola che il Signore ancora ci rivolge oggi, perché nella grazia di Dio ancora possiamo godere di questo privilegio. Voglio iniziare stamattina quasi come una domanda che voglio rivolgervi a voi, e forse troverete la risposta durante il messaggio. La domanda è: di quale regno sei? A scuola ci hanno insegnato che esistono due regni, vero? Il regno vegetale e il regno animale, ma io non parlo di questo. Quello che stamattina vedremo insieme è un'altra cosa. Se il regno terreno o il regno celeste. E come stiamo facendo ultimamente, stiamo studiando, o meglio, facendo dei messaggi appropriati sulle beatitudini. Oggi è l'ultima beatitudine e si trova nel versetto 10 del capitolo 5 di Matteo. Ci sono state un elenco di beatitudini e vedremo oggi qualcosa di importante, perché come in una storia che inizia e poi finisce, in questo racconto, o meglio questo trattato così importante che il Signore Gesù fa, conclude in un modo molto importante per esaltare proprio le parole che lui ha detto. Leggiamo il versetto 10 del capitolo 5, ma leggiamo anche l'11 e il 12, perché sono collegati al 10. Però noi ci soffermeremo soltanto sul versetto 10. E il Signore Gesù dice questo: beati i perseguitati per motivi di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beate voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Allora, adesso non voglio leggere un'altra volta tutti i versetti che sono stati illustrati nelle volte precedenti, ma nelle sette beatitudini che sono state ampiamente illustrate è stato descritto che cosa? Il carattere dei santi, cioè dei cristiani. E questi caratteri quali sono? I poveri in spirito, gli afflitti, i mansueti, gli affamati e assetati di giustizia, misericordiosi, puri di cuore, e quelli che si adoperano per la pace. Quella che tratteremo oggi è l'ottava beatitudine. Gesù si rivolge a questo punto in modo particolare sicuramente ai discepoli, perché erano lì presenti. Ma non solo. Il Signore con queste parole si rivolge oggi a tutti i cristiani. E lui questo messaggio l'ha messo come in un momento molto particolare, proprio riferendosi proprio a tutta la storia della Chiesa. Non è limitato solo a quel momento che lui stava facendo questa bellissima predica, ma era un messaggio per tutta la Chiesa, per tutta la storia della Chiesa. E perché fa questo? Perché indica quali trattamenti saranno afflitti dal mondo ai possessori di queste caratteristiche che abbiamo appena elencato. Tutti quelli che hanno queste caratteristiche, cioè i cristiani, saranno afflitti da queste cose. E il motivo che stamattina vogliamo un po' approfondire tutto questo, perché? Perché nel passato ci sono state anche delle false interpretazioni di questo versetto, come spesso è capitato. E per, appunto per questo dobbiamo subito precisare che il versetto in questione, cioè il 10, non dice semplicemente beati i perseguitati, ma leggiamo beati i perseguitati per causa di giustizia. Per cui vedete che c'è una conseguenza, o meglio, questa persecuzione ha un fondamento, per cui possiamo anche dire che la benedizione non è promessa a quelli che soffrono persecuzioni per qualsiasi causa, per qualsiasi motivo, ma soltanto a quelli, cioè a coloro che sono perseguitati per causa di giustizia, cioè per la loro rettitudine e conformità anche al valore divino. Questa mattina, analizzando questo versetto, parleremo almeno di tre cose fondamentali: la giustizia, la persecuzione e la ricompensa. Perché in questo versetto Gesù mette queste tre cose. Queste tre cose importanti, che sono anche tre fondamenti della fede cristiana: la giustizia che pratica il credente, la persecuzione che è soggetto il credente e la ricompensa che ne deriva. Ci sarà una ricompensa. La giustizia. Parliamo un po' di giustizia. Qui è necessario anche riprendere alcune cose dette quando ho predicato sul versetto 6. Mi è capitato lo stesso tema quasi, parlando proprio di giustizia. Ma cosa si intende per giustizia? Vogliamo fare un piccolo ripasso. Una definizione la troviamo in Romani. Paolo parla apposta, fa un discorso proprio sulla giustizia per dare una caratteristica, un fondamento e anche un indirizzo importante per i cristiani. In Romani 3, 21, 26 leggiamo: ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia. Ed è importante questo, giustificati gratuitamente per la grazia di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Vedete quante volte in questo brano si parla di fede, ma soprattutto di quanto di giusto e di giustizia. Giustizia, giustizia, giustizia. Sappiamo che il giusto vivrà per fede, ma uno deve essere prima giusto. E giusto vuol dire stare alle regole che il Signore ha detto. Non una giustizia personale. Infatti, secondo la Bibbia, la giustizia implica sia l'essere giusti che attuare la giustizia. Non si può fare o uno o l'altro. Perché tante volte uno dice: io sono giusto. Lo dice, ma non lo fa. Oppure fa, mette in pratica alcune cose, attua la giustizia, ma non è un giusto, perché non ha creduto veramente nell'opera del sacrificio di Gesù Cristo sulla croce. E così questi sono i fondamenti importanti, per cui l'essere giusti implica l'essere e soprattutto l'attuare la giustizia. Una domanda può scaturire: come mai tali caratteri possono provocare la persecuzione? Perché Gesù fa un elenco di cose positive, estremamente positive sulle persone, perché queste persone, per diventare, per avere queste caratteristiche, hanno compiuto un qualcosa nella loro vita, una trasformazione. Perché poi avviene questo, che c'è la persecuzione? E c'è anche la risposta, perché il cuore naturale dell'uomo è in inimicizia contro Dio. Il cuore naturale dell'uomo è in inimicizia contro Dio, e questo lo sappiamo molto bene. Fin dalla creazione del mondo, o meglio ancora, quando Adamo ed Eva erano nel giardino terrestre e si sono ribellati a Dio, e il loro figlio ha avuto nel cuore un'inimicizia contro Dio, uccidendo suo fratello. E questo ci fa comprendere come nel cuore dell'uomo si è sviluppato sempre di più, a causa del peccato, questa inimicizia, il peccato che ha reso distante l'uomo da Dio. L'uomo naturale odia la santità di Dio, la sua purezza, la sua giustizia e la sua rettitudine, e in coloro che sono rinnovati nella sua immagine. Per cui l'uomo naturale ce l'ha contro Dio, ma anche contro quelli che poi assumono un'immagine simile alla sua, cioè i credenti, i cristiani, che quando assomigliamo a Gesù, cioè l'immagine di Dio, avviene questo problema. Quindi non si tratta di una giustizia in astratto, ma bensì di quanto si manifesta nell'uomo giusto in opposizione all'uomo ingiusto. Per cui se c'è un uomo che cammina su una retta via e secondo i dettami del Signore, sicuramente per l'uomo naturale, o meglio, l'uomo che non conosce Dio e che è contro Dio, si ha un conflitto. Come abbiamo visto, le beatitudini, prese nel loro insieme, indicano e tracciano la figura del cristiano, danno un bel quadro, come si suol dire, dice, presentano un quadro composito, un quadro come quando guardiamo un bellissimo quadro, vediamo tutte le cose messe al loro posto e dà una bella immagine di se stesso. Per cui ognuno dovrebbe mostrare un lato del suo carattere, per cui è anche, si vede questo, è una cosa che è visibile, che non si nasconde. Lo ha detto Gesù, voi siete la luce del mondo. Non si può nascondere la luce, perché deve stare su un monte per illuminare, deve stare su un candelabro per illuminare. È assurdo che la luce si nasconde, dice, Gesù dice, si mette sotto il moggio, cioè si nasconde, non serve a niente. La luce deve essere visibile, la luce deve essere qualcosa che raggiunge anche gli altri. E allora che cosa significa questa beatitudine? L'essere giusto, il praticare la giustizia, appunto, in realtà significa somigliare al Signore Gesù Cristo. Perciò i beati sono quelli che vengono perseguitati perché somigliano a Lui, a Gesù. Infatti Gesù l'ha detto chiaramente, lo ha proprio esplicitato questo, prima che Lui andasse sulla croce. E Lui ha detto questo proprio ai Suoi discepoli, glielo ha ricordato ancora, Giovanni 15, 18, 20, Lui dice proprio queste parole: se il mondo vi odia, sappiate bene che prima di voi ha odiato me. Per cui sta dicendo, guardate, che non è qualcosa di nuovo, una sorpresa. Perché Lui dice, e lo spiega perché c'è questo odio: se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. È una scelta che ha fatto Gesù, e anche noi siamo la conseguenza di questa scelta. Anche a noi siamo stati scelti, cari fratelli. E come dice Gesù, ricordatevi della parola che vi ho detto: il servo non è più grande del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. È questo quello che il Signore ha voluto rimarcare nei cuori e nella mente degli apostoli. È quello che ancora stamattina il Signore ci vuole ricordare. E noi facciamo parte di un piano, come è ben visibile, e Gesù ce lo sta ricordando. Che cos'è la persecuzione? Forse ne abbiamo idea, o un'idea vaga, o forse noi viviamo in un paese dove sembra che la persecuzione non esista, ma forse non è così. Perché alcuni aspetti che si manifestano nella persecuzione sono aspetti che, se ci pensiamo un po', ci rendiamo conto che qualcosa abbiamo provato. Che cos'è una persona che viene perseguitata? Sono quelle persone che sono ingiuriati, abusati verbalmente, insultati, sgridati, derisi, feriti, ostracizzati, attaccati, torturati, martirizzati, vittima di ogni maldicenza, calunniati, maledetti e vittime di menzogne. E se ne potrebbe fare un elenco ancora più lungo. Non ci abbiamo a volte dato peso, ma nel mondo del lavoro, della società in cui noi viviamo, a scuola, dove ci confrontiamo con gli altri, spesso avvengono queste cose. Spesso avvengono. Possiamo anche dire una cosa importante stamattina: la persecuzione è un paradosso. Perché? Perché rivela la vera natura del mondo. La vera natura del mondo è empia, perché odia Dio, perché è lontana da Dio, e si manifesta con la persecuzione. Pensateci un po': chi vive e parla a favore della giustizia viene oppresso e perseguitato. Chi si preoccupa, opera a favore del vero amore, della giustizia, della salvezza del mondo, viene combattuto. Quanto sbagliano il mondo e l'umanità a continuare nella follia, unicamente per ritornare alla polvere, cercando la sola vita terrena e non cercando una vita al di là di questa vita terrena, ma si formalizzano e si fermano soltanto su questa vita, cercando di godere al massimo e sfruttare al massimo quello che la vita ci offre, ci dà, perché tanto questo mondo, questa società senza Dio, pensa che il massimo della vita è godere di quello che abbiamo qui e non pensare a un regno celeste, quello a cui fa riferimento Gesù. Noi sappiamo molto bene che questo mondo proprio vive in una follia che li porterà a distruzione eterna. I credenti patiranno la persecuzione perché non sono di questo mondo, ma sono quelli che sono stati chiamati fuori da questo mondo. Il Signore ha detto chiaramente che non facciamo parte di questo mondo, perché Lui ci ha chiamati. Chiamandoci a uno, ci ha chiamati fuori da questo mondo. I credenti sono nel mondo, perché viviamo nel mondo, ma non sono del mondo, non appartengono al mondo. Perché? Perché non agiscono come tutti gli altri. Quindi il mondo reagisce contro di loro. I credenti non scendono a compromessi con il mondo e col suo comportamento peccaminoso, ma vivono vite pure e pie, senza avere nulla a che fare con i piaceri peccaminosi di un mondo corruttibile. Noi sappiamo molto bene, la televisione, i giornali, ci annunciano sempre delle situazioni nuove, perché tutto è possibile, tutto è accettabile. Non c'è più il timore, o meglio, il pensiero di qualche azione che può essere peccato. Anzi, il peccato, la parola peccato è una parola arcaica, che non si usa più, non ha nessun significato. Tutto è lecito e tutto è ammissibile. Però poi quando succedono le cose gravi, tutti sono indignati. Non pensano che questo è il risultato della malvagità dell'uomo. Gesù ha detto anche una cosa molto importante, proprio riguardo alle relazioni umane. Le relazioni che forse non hanno quella funzione di essere così lontane, ma sono proprio in mezzo a noi e con noi, e quella relazione umana che viviamo quotidianamente, la nostra famiglia. In Matteo 10 lui parla proprio di questo. Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. E questo è, se così possiamo dire, il cappello che fa a questo discorso Gesù, perché prima di tutto c'è questo, la riconoscenza e il riconoscimento di Lui davanti a tutto il mondo, la società. E poi Lui prosegue, dice: non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Controsenso, no? Un Dio di pace, ma io dice non sono venuto a mettere pace sulla terra, non sono venuto a mettere pace, ma spada, addirittura. Perché questo? Perché sono venuto a dividere il figlio dal padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera. I nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Chi ama padre e madre più di me non è degno di me, e chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Il Signore sta dicendo una cosa molto pesante, una battaglia. È una battaglia. E spesso questa battaglia si svolge proprio dentro la famiglia. Forse in una famiglia dove non tutti sono credenti, sicuramente. Dove forse c'è qualcuno che è credente e l'altro non è credente. E si hanno questi conflitti. E questo ci fa pensare anche a una cosa molto importante, come partire e mettere le basi di una famiglia per non arrivare a questo punto. Ma se uno si converte da una famiglia non credente, ci saranno questi conflitti. Ma il Signore ci sta mettendo in guardia, dice: dovete prendere questa difficoltà, lui dice proprio questa croce, perché lui ha patito sulla croce, ha pagato il prezzo dei nostri peccati sulla croce, e anche noi dobbiamo prendere questa difficoltà, questo momento così difficile, di prova, e dobbiamo comunque vivere una vita da cristiani, a costo addirittura della vita, dice Gesù. Chi perderà la vita a causa mia la troverà. Per cui un impegno non solo su un argomento, ma a 360 gradi. E quello che dice il Signore stamattina è abbastanza forte, è abbastanza pesante anche. Ma noi possiamo dire: ma non finisce qui. Non è che tutto il discorso è una sofferenza continua. No, c'è anche la ricompensa. C'è un motivo di essere orgogliosi di questo, se possiamo dire, perché Gesù lo dice. Lo dice chiaramente: beati, benedetti, siete benedetti. E dice: ma dopo tutte queste cose negative, queste situazioni di sofferenza, devo essere pure contento e beato? Sì, perché il Signore ce lo dice: beati, beati voi, rallegratevi, dice anche al versetto 12, rallegratevi. Ma con queste cose che il Signore ci sta dicendo, come può essere veramente un motivo di rallegrarsi? Però c'è motivo, ovvero c'è un motivo molto importante, perché c'è la ricompensa. Per cui non è la sofferenza che rende martiri, ma la causa, il motivo per cui si è nella sofferenza. Se qualcuno è perseguitato a causa delle sue ipocriti pretensioni, ma unicamente a causa della sua fede in Gesù Cristo, questo dimostra che sono le prove del combattimento operato in lui dallo Spirito Santo. Se la nostra prova deriva da quello che è successo nella nostra vita, dal nostro cambiamento, dal nostro essere rigenerati, essere una nuova creatura, è la prova che noi siamo dalla parte giusta. Non a caso Gesù inizia le beatitudini con una promessa, e difatti proprio al versetto 3 lui già parla della ricompensa. Infatti sia nel versetto 3 che nel versetto 10 indica che la promessa del regno dei cieli non è una cosa di così poco conto, eh? Il regno dei cieli. E ecco perché dice: perciò rallegratevi e siate abbondantemente lieti. Dobbiamo rallegrarci a causa dell'onore, anche della dignità, del piacere, del vantaggio di soffrire per Cristo. Questo è molto più apprezzabile del dolore e della vergogna di azioni peccaminose compiute. Ma noi dobbiamo rallegrarci perché abbiamo scelto di servire il Signore Gesù Cristo. Nella Bibbia non dice molto a proposito della ricompensa, per una buona ragione, perché essa sarà così gloriosa, così splendente, che inevitabilmente il nostro linguaggio finirebbe per sminuire la sua gloria, la gloria che è intrinseca a questo regno dei cieli. Non c'è modo umano di descrivere questo. Sicuramente la parola ci dice però qualcosa di estremamente importante, cioè che vedremo Dio così com'è e che lo adoreremo stando nella sua presenza, davanti a Lui. I nostri corpi saranno mutati e glorificati, non ci sarà alcun dolore, e non è da poco questo, eh? Non ci sarà nessun dolore. Non solo quello fisico, ma anche quello psicologico. Alcuna malattia, dolori dovuti alla malattia. Non avremo più nessuna malattia. Tutte le mattine mi alzo con mal di schiena. E penso che quando sarò col Signore, questo non ci sarà più. Alcun lamento. E soprattutto tutte le lacrime saranno asciugate. Vero? Tutte le lacrime saranno asciugate. Questo è quanto dice Paolo in Prima Corinzi, capitolo 15. Lui dice proprio questo. Lui dice proprio questo. Ecco, io vi dico un mistero, dice Paolo. Non tutti moriremmo, ma tutti saremo trasformati. Anche Paolo si rende conto che questo è un mistero, ma una certezza: tutti saremo trasformati, avremo un corpo diverso, un corpo glorioso, dove nessuna cosa farà così forte, così devastamenti nella nostra vita, come noi abbiamo visto fino adesso. Voglio concludere proprio con questo brano che si trova in Tessalonicesi 1:4-12, dove appunto si viene a puntualizzare che cosa? Quello che il Signore farà. Infatti Paolo stesso dice, in modo che noi stessi dobbiamo, noi ci gloriamo di voi nella Chiesa di Dio. Paolo sta parlando di questi cristiani, dice, a motivo di che cosa? Della vostra costanza e fede in tutte le vostre persecuzioni e nelle afflizioni che sopportate. Questa era già una cosa attiva nella Chiesa, nel primo secolo. Quanti cristiani sono andati al patibolo cantando, quanti cristiani sono stati uccisi col sorriso sulla bocca. Questa è una prova del giusto giudizio di Dio, perché siate riconosciuti degni del regno di Dio, per il quale anche soffrite, poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione. E a voi che siete afflitti, riposo con noi, quando il Signore sarà apparito dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando verrà per essere quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto, perché la nostra testimonianza in mezzo a voi è stata creduta. Ed è anche a quel fine che preghiamo continuamente per voi, affinché il vostro Dio vi ritenga degni della vocazione e compia con potenza ogni vostro buon desiderio e l'opera della vostra fede, in modo che il nome del Signore Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. Questo è quello che Paolo sta dicendo ai Tessalonicesi, perché già vivevano questa realtà della difficoltà, appunto, della persecuzione, una persecuzione forte. E il Signore ancora stamattina ci sta ricordando questo. Nonostante le difficoltà, le sofferenze, noi abbiamo un difensore per eccellenza. Stamattina ho proposto di cantare un inno. È molto vecchio, è un inno forse anche con parole arcaiche, ma che se date attenzione alle parole e vi rendete conto quanto sono profonde e esprimono anche il motivo per cui è stato scritto questo inno, quando i cristiani venivano perseguitati dall'Inquisizione, da coloro che non volevano che i credenti veri leggessero la Bibbia, perché era in quel momento un libro all'indice, vietato la lettura. Quando le persone credevano veramente nella salvezza tramite il Signore Gesù Cristo e che non c'era opera umana per poter essere salvati. Perciò voglio concludere stamattina con una preghiera e poi cantiamo questo inno. Signore Padre Celeste, ti ringraziamo e ti lodiamo perché tu sei vittorioso. Sei colui, Signore, che farà veramente giustizia di tutti i santi, di tutti quelli, Signore, che tu un giorno hai chiamati ad uno e hai fatto il tuo popolo per il tuo regno. Grazie, Signore, che posso appartenere al tuo regno, a questo regno nel cielo, dove non ci sarà sofferenza, non ci sarà guerra, ma ci sarai solo tu. Ti ringraziamo per questo, nel nome di Gesù. Amen.